Bella Rauti, in politica da giovanissima, è da sempre impegnata nel campo sociale e a sostegno della maternità e dell'infanzia. Già vicepresidente della Consulta femminile della Regione Lazio, poi consigliera nazionale di parità nel Ministero del Lavoro e fino al maggio scorso capo del Dipartimento del Ministero per le Pari Opportunità, fa parte ora dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale come consigliere segretario. Onorevole Rauti, benvenuta su Wikiradio.
Benvenuti a voi, grazie.
Come ha influito la condizione di donna, moglie e madre nella sua carriera politica?
Io ritengo che tutte le donne impegnate in politica e tutte le donne lavoratrici debbano comunque cercare di conciliare più ruoli e più funzioni. Non è un caso, infatti, che l'Orispes, che è un osservatorio privilegiato da questo punto di vista, abbia coniato quasi una metafora apposita definendo le donne acrobate, acrobate nel quotidiano, acrobate tutte, impegnate appunto nel tentativo di conciliare la vita professionale con la vita lavorativa, ovvero gli impegni extradomestici con il cosiddetto lavoro di cura, mentre l'Istat, che evidentemente rappresenta per noi un punto di riferimento essenziale sotto il profilo quantitativo delle rilevazioni statistiche, ci dice che ancora oggi, nonostante l'ingresso massiccio delle donne nel mercato del lavoro, in realtà il lavoro domestico, ma soprattutto il lavoro di cura, ovvero quello che viene prestato per la crescita dei figli, ma anche per l'assistenza delle persone anziane, resta concentrato in larghissima parte, si parla del 70%, sulle spalle delle donne. Quindi evidentemente ci sono questioni irrisolte di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, come resta anche forse da riconsiderare la questione invece della condivisione dei ruoli all'interno della famiglia. Quindi una questione esterna e una questione interna.
Quando sono presenti, in che modo sono attive le donne?
Ma le donne sono assolutamente, stando anche al dato statistico, se cominciamo a considerare i luoghi della decisione politica, le donne sono presenti nelle istituzioni, purtroppo in un numero, come posso dire, marginale, non residuale ma marginale, e nelle istituzioni nazionali questo numero è triplicato con l'ultima legislatura, ma siamo ancora lontani dalla percentuale del 30%, che è quella che viene indicata come soglia minima di garanzia di rappresentanza. Ed evidentemente siamo molto lontani dal 50%, che invece è quello che garantisce una democrazia efficace ed effettiva. E dal punto di vista economico, nei luoghi della decisione economica, le donne sono poco presenti, per esempio penso ai consigli di amministrazione delle grandi aziende, e generalmente le donne che sono occupate per per poco più del 46% in Italia, sicuramente il loro numero si restringe drasticamente, anzi crolla, quando andiamo a considerare le posizioni apicali. Detto questo, quindi donne in politica, donne nell'economia, donne nel mondo del lavoro, credo che la loro presenza dal punto di vista quantitativo vada assolutamente aumentata. Dal punto di vista qualitativo, le donne sembrano dimostrare sempre di valere molto, forse perché le viene chiesto di dimostrare sempre il doppio, scusate, per qualche pregiudizio antico che non muore, però di fatto le donne in realtà dimostrano dal punto di vista curriculare una grande esperienza, si laureano più degli uomini, portano a compimento gli studi più degli uomini, fanno meno carriera perché hanno la questione della conciliazione dei tempi, di cui dicevamo prima, ancora irrisolta.
A volte però si ha l'impressione che l'apparenza abbia il sopravvento sulla sostanza. Cosa ne pensa?
Ma io credo che la sua domanda forse sottintenda la questione più che riguarda le donne in politica, ovvero la questione cosiddetta, è una definizione un po' semplicistica del velinismo. Beh, io penso intanto che non dovremmo parlare del rapporto donne-potere soltanto quando parliamo di veline candidate, ma dovremmo porre la questione del rapporto donne-potere come nodo centrale della democrazia. Detto questo, chi invece sceglie o sottolinea l'aspetto dell'immagine o predilige, come posso dire, il velinismo come criterio di scelta nelle candidature o come anche stile di vita, naturalmente è molto lontano da me, io sono un'antivelina per eccellenza.
In merito alle fasce deboli, la crisi ha colpito soprattutto i ceti medi e bassi. Quale politica occorre per invertire il processo di impoverimento?
Beh, intanto questa crisi che stiamo in realtà superando e possiamo dire che cominciamo a guardarla alle nostre spalle non è una crisi di settore, ma è una crisi globale ed è una crisi di sistema ed è una crisi che ha dimostrato il fallimento di un capitalismo selvaggio, ma soprattutto di un capitalismo virtuoso. Cioè, noi abbiamo parlato di soldi che non c'erano e queste contraddizioni sono esplose e hanno determinato gli effetti che sappiamo. Bisogna assolutamente evidentemente fare politiche di inclusione sociale, politiche lavorative, inventare anche nuove forme di occupazione, soprattutto per le donne, perché l'ingresso delle donne, un maggior numero di donne nel mondo del lavoro, determinerebbe la competizione per il paese, determinerebbe l'aumento del prodotto interno lordo e soprattutto metterebbe nel meccanismo quello che viene definito il capitale dormiente, quindi risvegliare queste risorse che appartengono appunto al mercato, che dovrebbero appartenere al mercato del lavoro femminile. Credo anche che le indicazioni per uscire dalla crisi, per quanto mi riguarda, io le trovo contenute e ben stigmatizzate e sistemizzate nel libro di Tremonti, del ministro Tremonti, La paura e la speranza, nel senso che noi dobbiamo superare la paura legittima della crisi e puntare invece sulla speranza. Dal punto di vista economico, per uscire dalla crisi bisogna inaugurare modelli di welfare sussidiario, modelli di welfare familistico, comunitario, che mettano al loro centro, al centro delle loro declinazioni, i reali bisogni delle persone e delle famiglie.
Wikiradio la ringrazia per il suo intervento e per la sua disponibilità.
Grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori.